Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, decima puntata, doppia cifra. Abbiamo raggiunto un bellissimo traguardo, direi che ci meritiamo un grande applauso. Oggi puntata ricca di cose di cui parlare, però parlandone di sport la puntata non può iniziare se non ricordando la figura di Bruno Pizzul, storica voce del calcio. Lui ha scritto la storia delle telecronache calcistiche e quindi la puntata non può iniziare se non ricordando la sua scomparsa, purtroppo arrivata nelle scorse ore. Una figura veramente importante per il mondo del calcio e non solo, che ha unito, diciamo, generazioni di spettatori. Nelle prossime puntate andremo a ricordare la sua figura un pochino più nel dettaglio, magari andando anche a raccontare nel dettaglio la sua vita e quelle che sono state le sue telecronache più iconiche, però direi che oggi era doveroso ricordare la sua scomparsa. Invece di cosa andremo a parlare oggi? Andremo a parlare di sport mondiale e quindi andremo a commentare la vittoria di Marquez nel primo GP della stagione di moto, che appunto si è disputata questo weekend in Thailandia. Dopodiché andremo a parlare di Champions League e andremo a commentare l'uscita delle italiane. Infatti Juventus, Atalanta e Milan hanno abbandonato la Coppa delle Grandi Orecchie ai sedicesimi di finale e ieri si sono disputate invece le prime partite degli ottavi. Quindi andremo a fare anche un commento sulla Champions. Nella seconda parte invece andremo a parlare di sport locale, in particolar modo andando a vedere l'evoluzione del gruppo A della Serie C. E infine nell'ultima parte andremo a parlare di hockey, come avevamo fatto due puntate fa. Quindi qualora vi siate persi la nostra introduzione sull'hockey, vi invito ad andarvela a recuperare, perché oggi andremo ad approfondirla in maniera più dettagliata.
Fa suonare per la terza volta l'inno spagnolo nella giornata di oggi. Vince Marc Márquez, c'è dal pianeta rosso, torna il marxiano per la prima volta nella storia anche in un gran premio. Sono primo e secondo due fratelli, con Alex Márquez in seconda posizione.
E quindi quella che abbiamo sentito è la telecronaca di Guido Meda. Infatti questo weekend si è disputato il primo Gran Premio della stagione in Thailandia, solito dominio della Ducati. Le ufficiali sono arrivate tutte e due sul podio, quindi Márquez e Bagnaia sia nella gara del sabato, la sprint race, che nella gara lunga della domenica. Dominio quindi Ducati che si conferma anche in questo 2025. Poi siamo solo alla prima gara, però insomma direi che ci aspetta un'altra stagione dominata dal team italiano, e solo che i protagonisti potrebbero essere diversi. Infatti Márquez si è preso la scena e sia nella gara del sabato che nella gara della domenica è arrivato primo, e anche il fratello Alex Márquez direi che ha detto la sua. Bagnaia si è dovuto accontentare sia nella gara del sabato che in quella della domenica del terzo posto, che comunque in una gara evidentemente non favorevole al pilota italiano non è da buttare via, soprattutto se considerando la scorsa stagione, nella quale in gare non favorevoli Bagnaia spesso è caduto o comunque si è aperto punti importanti che poi si sono rivelati fondamentali per la non vittoria del mondiale. Quindi non so come vuoi commentare questa prima gara.
Diciamo che ci sono state un po' delle sorprese, ma che tanto sorprese non sono, perché va bene, Márquez non era più il pilota di una volta, non era più il pilota che ha vinto tutti quei mondiali anni fa, però comunque è ancora un pilota su cui fare affidamento, su cui diciamo anche basare il proprio team. Non è il primo pilota, perché il primo della Ducati è Bagnaia, però comunque non è assolutamente da buttare via un campione come Márquez. Suo fratello Alex è un pilota più giovane che diciamo si sta affermando piano piano col tempo. Anche la scorsa stagione non è stata bruttissima, sta crescendo sempre piano piano, e un secondo posto alla prima gara è una sorpresa, ma non è un miracolo, ecco. Mentre Bagnaia comunque un terzo posto non da buttare via, chiaramente è proprio l'inizio della stagione, non lo si può criticare, però già il terzo posto nella sprint race, che l'anno scorso era stata così un problema per il nostro Pecco, è un buon traguardo, diciamo, un buon risultato.
Sì, assolutamente. Poi, tra l'altro, i soliti haters sui social hanno già sentenziato e hanno già detto che quest'anno Bagnaia non avrà alcuna chance di competere con Marquez, definendo Marquez nettamente superiore a Pecco. Direi che le loro parole trovano, diciamo, lasciano il tempo che trovano, non sono assolutamente da prendere in considerazione, perché vengono probabilmente da gente che di moto ne capisce ben poco e che in generale forse ne capisce ben poco, perché appunto sentenziare dopo appena una gara direi che è un giudizio più che mai superficiale. Ciononostante, diciamo che Marquez ha fin da subito fatto capire che quest'anno non vorrà fare da comparsa, ma anzi vorrà assolutamente prendersi la scena. Io vedo in Marquez proprio quella voglia di recuperare il tempo perso, perché ricordiamocelo che lui stava dominava fino al 2019, ma dominava veramente lungo e largo, tanto che le stagioni veramente erano monopolizzate ed erano chiuse già a settembre-ottobre. Poi purtroppo si è dovuto arrendere, non di fronte a un altro pilota, ma di fronte a un infortunio che lo ha tenuto fuori per praticamente 3-4 anni. L'anno scorso ha avuto la chance finalmente di tornare a essere competitivo guidando una Ducati, guidando nel team Gresini, e quest'anno la grande opportunità di ritornare grande, e io vedo nei suoi occhi la voglia assolutamente di non perdere questa opportunità di vincere più gare possibili per laurearsi campione del mondo, anche perché ricordiamoci che se dovesse vincere questo mondiale diventerebbe il pilota con più mondiali nella storia di questo sport. E però appunto siamo solo all'inizio, quindi appunto giudicare, sparare sentenze mi sembra, direi, troppo prematuro, soprattutto le critiche a Bagnaia assolutamente ingiustificate. Purtroppo la gente però si dimentica troppo presto, e quindi una stagione che comunque si preannuncia molto competitiva e secondo me che sarà sicuramente molto emozionante, anche se devo dire una cosa, le due gare della Telagna non sono state un granché, anche dal punto di vista dei sorpassi e delle emozioni ce ne sono stati abbastanza pochi, spero sia stato solo un caso, ma sono abbastanza sicuro di sì. E poi l'altra grande notizia del weekend è arrivata nella gara della domenica, infatti non so tu cosa ne pensi del fatto che Marc avrebbe potuto dopo i primi giri praticamente volare da solo e dominare la gara, ma ha preferito invece rallentare per far passare il fratello, mettersi in scia del fratello, e ci è rimasto per praticamente tutta la gara fino agli ultimi 3-4 giri, quando poi l'ha superato. Si è scoperto nel post gara che ha adottato questa mossa a causa della pressione delle gomme. Ecco, non pensi che tutte queste normative, tutte queste regole, i rischi squalifica rovinino un po' la magia di questo sport?
Sì, forse rovina un po' la magia di questo sport, anche perché diciamo le moto sono costruite sempre diciamo al limite della regola per renderla il più performante possibile, e per esempio come in questo caso un problema di pressione poteva fargli perdere la gara, ma semplicemente basta che le moto siano costruite in modo tale da non arrivare così tanto vicini al limite. Quindi secondo me è un discorso interessante quello che fai tu, però alla fine questa è anche la tattica, anche le moto moderne e le macchine nella Formula 1 sono costruite così, e diciamo che anche il regolamento dovrebbe un po'
adattarsi,
sì, come ovviamente le moto e le macchine devono adattarsi al regolamento, anche il regolamento magari dovrebbe iniziare un po', sì, ad adattarsi. E chiudo col dire che, magari ricollegandomi al discorso infortuni, che magari Marquez potrà partire bene, però magari anche la resistenza, anche perché comunque non è un pilota giovanissimo, può essere un problema, e magari potrebbe lasciare più spazio a Bagnaia, soprattutto verso l'estate.
È finita anche la Juventus, non ce la fa a superare lo scoglio del playoff. PSV Eindhoven, così come il Feyenoord contro il Milan, riesce a spuntarla. Il calcio olandese vive un'altra serata magica.
Parlando invece di Champions, ieri si sono disputate le prime partite degli ottavi di finale di questa stagione. Ora io, prima di andare a commentare quelle che sono state queste prime partite, in realtà però si è disputata solamente l'andata, quindi non è che ci sia molto da dire, anche se in realtà già ieri, soprattutto nel derby di Madrid, abbiamo visto delle giocate spettacolari e da una parte e dall'altra. Quello su cui però mi vorrei soffermare sono stati i sedicesimi di finale, nei quali noi italiani siamo rimasti tutti un po' delusi, soprattutto i tifosi di Juventus, Milan e Atalanta, che speravano di passare il turno e secondo me pensavano di passare il turno, visto che le tre avversarie di Atalanta, Milan e Juventus, rispettivamente Bruges, Feyenoord e PSV, sulla carta erano sicuramente avversarie inferiori rispetto appunto a Juventus, Milan e Atalanta. E quindi non so cosa ne pensi di queste eliminazioni, non so se secondo te è un problema legato al calcio italiano oppure sono stati solamente degli episodi diciamo singoli. Poi insomma ogni partita a sé, l'Atalanta paga un rigore scandaloso che le è stato dato contro all'andata e paga un primo tempo del ritorno in cui non è scesa in campo, il Milan paga la follia di Teo Hernandez e paga anche una papera di Maignan all'andata più un'andata quando sono andati a Feyenoord a giocare a Rotterdam, in realtà, perché Feyenoord non è una città, è la squadra appunto che gioca a Rotterdam, paga diciamo il fatto di non essere scesa in campo, e la Juventus paga forse i cambi di Thiago Motta. Quindi non so cosa ne pensi tu di queste eliminazioni.
Allora, parlando dell'Atalanta, l'Atalanta secondo me ha un grande problema, ha degli ottimi giocatori, ma non è una squadra lunga, capace di affrontare tante competizioni, tante partite. È vero, ha degli ottimi giocatori in panchina, ma magari con poca esperienza, o comunque sì, è proprio giocatori che non riescono a dare il massimo in così tante partite. E un po' questo problema si è visto, perché è partita fortissimo in campionato, era lì nelle prime posizioni, adesso è sempre terza, è scesa un attimo comunque, perché ha pareggiato diverse delle ultime partite, poi anche l'Inter e il Napoli hanno leggermente rallentato. Però secondo me il problema dell'Atalanta è un po' questo, e soprattutto diciamo non c'è tanta sicurezza sia tra i giocatori che con l'allenatore, comunque dello spogliatoio, perché per esempio il rigore sbagliato da Lookman, poi c'è stato il dopo il rigore sbagliato da Lookman c'è stato un diverbio con Gasperini, che ha detto che Lookman è forse il peggior rigorista che ha visto nella sua carriera, perché appunto dice che in allenamento proprio non li sa tirare, però Lookman è andato a tirarlo perché aveva appena segnato al ritorno. Quindi c'è anche un po' un discorso di responsabilità che si è preso Lookman. Comunque l'Atalanta è, adesso che è uscita, può concentrarsi solo sul campionato, e vedremo anche come quello che succederà appunto nel campionato italiano. Comunque l'uscita col Club Brugge è abbastanza ridicola per l'Atalanta, che invece ci aveva abituato
a ben altre prestazioni,
anche in Champions League. Per il Milan non c'è tanto da dire, il Milan aveva fatto una discreta Champions League con Fonseca, era riuscito anche a battere il Real Madrid al Bernabeu, adesso con Sesau, vittoria della Supercoppa e praticamente nient'altro. Brutta prestazione all'andata, al ritorno aveva segnato, poi si è fatta riprendere dopo l'espulsione di Hernandez, scandalosa, che secondo me un professionista sì, così non può permettersi errori del genere, soprattutto sei già ammonito, non ha senso simulare lì.
E peraltro la prima ammonizione, che era stata ancora più scandalosa,
sì,
per un fallo,
appunto. Fallo stupido, a centrocampo, esatto. giocatore non pericoloso, fallo a centrocampo, non, davvero senza senso. E poi tra l'altro il Milan stava vincendo, quindi
esatto.
Se non l'avrei, magari non segnava quell'azione, avrebbe segnato un'azione dopo, due azioni dopo, però comunque era in vantaggio, stava giocando anche discretamente bene. Poi con l'espulsione si è chiuso dietro, giustamente, perché in 11 contro 10 è complicata, e poi il Feyenoord appunto è riuscito a trovare il vantaggio. Stesso discorso, secondo me il Milan adesso può concentrarsi sul campionato e cercare di...
Anche se abbiamo visto che...
No, infatti non è che si sta proprio concentrando benissimo.
Vabbè, ecco, secondo me la stagione del Milan è finita, o potrebbe vincere la Coppa Italia, che in realtà, vedendo la stagione complessiva con una vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia, non sarebbe neanche troppo male. Per ora il Milan deve pensare a recuperare punti, perché altrimenti non si qualifica alle Coppe Europee.
Esatto.
E sarebbe un disastro dal punto di vista economico, dal punto di vista anche proprio sportivo, perché... Milan è una
anche
squadra
nome,
comunque
esatto.
forte, cioè a livello di nomi è forte, ma lo era ancora prima che arrivasse nel mercato di gennaio, in cui poi sono arrivati quei nomi Lagimen, Sergio Felix, Walker, eccetera, eccetera, ma anche prima era molto forte. Quindi se non dovesse qualificarsi sarebbe proprio un disastro. Però secondo me, indipendentemente da come andrà a finire questa stagione, quest'estate al Milan ci vuole proprio una rifondazione.
Beh, sì, infatti quello che dicevo io è: adesso il Milan si può concentrare sul campionato e cercare di puntare a una qualificazione in Conference League, in Europa League. La Champions League è quasi impossibile, anche perché quest'anno la Serie A quasi sicuramente avrà solo 4 squadre in Champions League, quindi c'è anche uno slot in meno. E finiamo invece col parlare della Juve. Anche lei è uscita contro una squadra olandese, tra l'altro al supplementare contro il PSV Eindhoven, partita all'andata. Tra l'altro la Juve aveva vinto 2-1 in casa, al ritorno il PSV ha fatto davvero una gran partita, con dei bei gol che arrivano però su disattenzioni della Juve. Comunque la Juve non è riuscita a creare tanto, anche nel supplementare è stata molto, molto statica, nessuno è riuscito ad attaccare bene. C'è stata un'occasione per Thuram che però l'ha sparata alta, quindi anche qui secondo me la Juve ha alcuni problemi. Adesso però è a meno 6 in campionato, vedremo senza coppe anche in questo caso come si evolverà la situazione.
Esatto, e quindi prima di chiudere sulla Champions, ieri si sono disputate le prime partite degli ottavi di finale. In realtà per esempio l'Arsenal ha già ipotecato la qualificazione, però gli altri direi che rimangono ancora abbastanza aperti in vista del ritorno. Prima di chiudere sulla Champions e su questa prima parte della puntata, ti faccio una domanda secchissima: chi vince la Champions?
È difficile, però io devo dire Barcellona.
Bello, mi piace. Adesso andiamo invece a parlare di sport locale e anche di hockey, partendo dal commentare quelle che sono state le ultime giornate del girone A di Serie C, girone che stiamo analizzando praticamente volta per volta, se ne stiamo seguendo l'evoluzione partita dopo partita, soprattutto perché è il girone nel quale militano le squadre lombarde che giocano in Serie C, che sono realtà che giocano anche tra l'altro qui nelle vicinanze. E quindi andiamo a vedere quali sono stati i risultati delle ultime giornate. Siamo alla giornata numero 29, quindi ci avviciniamo anche alla conclusione del campionato, e nell'ultima giornata ha ritrovato la vittoria dopo qualche pareggio di troppo forse l'Alcione Milano, che ha vinto contro la Clodiense per 2-0 in casa. E poi peraltro sull'Alcione Milano ho anche qualcosa da dire. La Giana invece pareggia contro la Lumezzanese, e siete invece 0-0 per il Lecco. Per quanto riguarda invece l'Albino Leffe, 1-1 contro il Novara, mentre il Renate batte l'Atalanta Under 23. E quindi questa, diciamo, è la panoramica sui risultati dell'ultima giornata per le squadre appunto lombarde che militano in Serie C. Quindi come cambia la classifica? La classifica cambia in realtà in positivo per soprattutto guardando le parti alte della classifica, dove infatti c'è il Padova che con 69 punti praticamente ha ipotecato la sua partecipazione ai playoff, anche se in realtà questa l'aveva già ipotecata praticamente a dicembre, visto che sta disputando un grandissimo campionato la squadra veneta, che su 29 giornate ha raccolto 69 punti grazie a 21 vittorie, 6 pareggi e sole 2 sconfitte. Segue a 66 punti il Vicenza, quindi anche derby veneto, soli 3 punti di distacco. In realtà contano tanto, nel senso che non mancano molte giornate, quindi il Padova deve cercare di gestire questi tre punti di vantaggio sul Vicenza. È chiaramente importante capire chi tra le due squadre arriverà prima, perché ovviamente chi tra le due squadre dovesse arrivare prima si aggiudica la qualificazione diretta al prossimo campionato di Serie B, mentre invece la seconda in classifica dovrà passare per i playoff, che sarebbe anche un po' una beffa per il Padova, perché noi lo stiamo commentando questo girone praticamente da ottobre, ed è da ottobre che il Padova è costantemente primo in classifica. Ultimamente il Vicenza ha recuperato qualche punto, vedremo se sarà in grado di agganciare e magari anche scavalcare il Padova, oppure se dovrà rimanere lì al secondo posto e disputare playoff. Per quanto riguarda invece le squadre lombarde, l'Albino Leffe è quarta, 44 punti raccolti fin qui, anche se in realtà la Ferrol Pisalocca è terza, 55 punti, praticamente è lì stabile, ed è difficile se non impossibile pensare sia che possa raggiungere Vicenza e Padova, che guidano il campionato, sia che possa essere raggiunta dalle squadre che la seguono, mentre dalla quarta posizione, che in questo momento è occupata dall'Albino Leffe con 44 punti, fino praticamente al dodicesimo posto occupato dalla Lumezzanese, ci sono veramente pochi punti di distacco, soli 7-8 punti. Infatti l'Albino Leffe è quarta con 44, mentre la Lumezzanese è dodicesima con 37, quindi veramente tante squadre in pochissimi punti, tutto potrebbe succedere di qui alla fine. Se il campionato finisse oggi andrebbero ai playoff, oltre ovviamente al Padova, il Vicenza e la Ferrol Pisalò, anche l'Albino Leffe, il Virtus Verona, il Trento, il Novara, l'Atalanta, Under 23, l'Alcione Milano, la Giana e il Renate. Vedremo vedremo se queste riusciranno a mantenere appunto la loro posizione, che in questo momento le vede ai playoff, e quindi giocarsi l'accesso al prossimo campionato di Serie B, oppure se saranno scavalcate dalle squadre che seguono, che sono appunto la Lumezzanese a 437 punti, poi non staccate a 435 ci sono la Pergolettese e l'Arzignano Valchiampo, e il Lecco invece è un pochino più indietro a 433 punti, che però comunque non è da buttare via questi non sono comunque da buttare via questi 33 punti, perché Lecco fino a qualche giornata fa era ancora più indietro e rischiava di dover giocare i play-out, che in realtà è una stagione abbastanza fallimentare per questa squadra, visto che l'anno scorso giocava in Serie B. E adesso vorrei spendere due parole sull'Alcione Milano, di cui avevamo parlato peraltro in maniera un pochino approfondita qualche puntata fa. Avevamo definito questa terza squadra di Milano come una bellissima realtà, un progetto veramente ambizioso, in realtà che ha iniziato che milita nei professionisti non da tanto. Non è una squadra per esempio storica come lo può essere un Padova, è una squadra storica che ha disputato anche dei campionati di Serie A. L'Alcione Milano è quasi come se fosse una squadra Under 23, quindi una squadra direi nuova, figlia di un progetto super ambizioso della sua proprietà. E io qualche giorno fa sentivo l'intervista del direttore sportivo dell'Alcione Milano, che appunto parlava di questa realtà e ne parlava in maniera veramente positiva, e credo che questi siano gli esempi perfetti di dove deve andare il calcio italiano, soprattutto per le categorie minori, dove si sentono costantemente episodi di squadre che rischiano la bancarotta, che non hanno i soldi necessari per potersi iscrivere al campionato. Ecco che l'Alcione Milano è invece un esempio di una squadra con un progetto serio, ambizioso, che punta ad arrivare anche nelle categorie superiori. E ora non esagero dicendo che voglia arrivare ai livelli delle altre due squadre di Milano, perché Inter e Milan sono ovviamente un'altra categoria, sono squadre totalmente diverse, però insomma ha il suo progetto ambizioso e sicuramente vuole rimanere in Serie C. Infatti questa è la seconda stagione dell'Alcione Milano in Serie C e già in questo momento in zona playoff, quindi veramente una cosa non scontata. Quindi come diceva il direttore sportivo, di cui sentivo l'intervista qualche giorno fa, l'anno scorso si sono dovuti accontentare di una salvezza tranquilla, quest'anno puntano ad arrivare ai playoff, chissà che l'anno prossimo non vogliano ancora di più alzare il livello e magari puntare anche a una qualificazione al prossimo campionato di Serie B. Parlando invece di hockey, come abbiamo fatto anche per gli altri sport finora trattati, ovvero la pallanuoto, la vela e il rugby, nella scorsa puntata ne avevamo parlato in maniera molto, molto generale, andando a commentare quelli che sono diciamo gli aspetti regolamentari più importanti e più basilari di questo sport. Abbiamo infatti commentato le dimensioni del campo, che peraltro risentendo la puntata mi sono accorto di aver fatto una grande tante gaffe. Infatti avevo detto che il campo misurava, l'avevo misurato in centimetri anziché in metri, quindi mi perdonerete insomma per questo errore. Poi risentendo la puntata mi sono accorto della gaffe che avevo fatto. E al di là di questo, la scorsa puntata era stata anche molto divertente perché avevamo parlato di questo sport in maniera molto, molto simpatica. Andate a risentire quando ve la siete persa, la puntata numero 8, perché avevamo parlato dell'hockey su quelle che erano le nostre impressioni principali. E adesso invece andremo a scavare un pochino più in profondità per quel che riguarda questo sport. Appunto, avevamo detto come in una partita si affrontassero due squadre che sono composte da 20 giocatori di movimento più due portieri. Di questi 20 giocatori di movimento solo 5 ne scendono in campo, più ovviamente il portiere, per un totale appunto di 12 giocatori, 6 da una parte e 6 dall'altra. Le partite si articolano in 3 tempi da 20 minuti ciascuno. E adesso andiamo a vedere quali sono i falli di questo sport e quali sono anche i vari ruoli. Abbiamo detto appunto come ci siano solamente 5 giocatori di movimento e pertanto ci sono 4 i ruoli. Il portiere, che in realtà non è un giocatore di movimento, però ovviamente è colui che sta in porta, ha la stessa funzione che per esempio il portiere nel calcio, quindi diciamo che la struttura dello sport poi è abbastanza simile. Infatti per chi proprio non conoscesse l'hockey, non ne avesse mai sentito parlare, ci sono 2 porte e i giocatori si sfidano, cioè vince la squadra che totalizza più reti. Poi nella scorsa puntata avevamo detto anche come è strutturato il campo, quindi le dimensioni, il fatto che si giochi sul ghiaccio, eccetera eccetera. Avevamo anche scoperto che esistono più varianti di hockey e non solamente appunto l'hockey sul ghiaccio. E oltre al portiere, che peraltro è l'unico autorizzato a fermare il puck con il guanto, il puck, come abbiamo detto nella scorsa puntata, è questo disco con cui appunto si gioca hockey sul ghiaccio, e l'unico autorizzato a prendere questo dischetto con le mani è appunto il portiere. Vi sono poi 2 difensori, 2 ali e un centro. Ora noi non approfondiremo questi ruoli perché nella prossima puntata andremo a intervistare qualcuno che l'hockey lo vive da dentro, come avevamo fatto anche con gli altri sport, e magari andremo a chiedere a lui qualche dettaglio in più, qualche informazione in più. Quindi questi sono i ruoli. Per quanto riguarda invece i falli, ci sono diversi tipi di infrazione. Questo come più o meno in tutti gli sport, vi sono quelle più gravi e vi sono quelle invece diciamo considerate meno gravi, che comportano a livello di sanzioni un'uscita dal campo del giocatore che ha commesso appunto l'infrazione, che varia dai 2 ai 10 minuti. Nel caso in cui la sanzione sia di 2, 4 o 5 minuti, il giocatore non può essere sostituito e quindi la squadra per quei minuti deve giocare in inferiorità numerica. Nel caso in cui invece la sanzione è quindi è maturata in seguito a un fallo ovviamente grave sia di 10 minuti, in quel caso il giocatore può essere sostituito per evitare appunto di arrecare uno svantaggio troppo grande alla squadra che appunto perde il suo giocatore per 10 minuti, che equivalgono praticamente a un sesto della gara, perché appunto avevamo detto come la gara fosse di 60 minuti totali, che si articolano appunto in tre tempi da 20. Per quanto riguarda la differenza tra questi due tipi di infrazioni, quindi un'infrazione che potremmo definire più tranquilla, quindi che comporta una sanzione che può essere di 2, 4, 5 minuti, sono bastone alto. Il bastone sarebbe ovviamente diciamo quello ricurvo, penso che un po' tutti abbiate nella testa l'immagine appunto del bastone con cui si gioca hockey, che non può essere tenuto al di sopra della spalla, nel caso questo comporta una sanzione che può essere appunto di 2, 4, 5 minuti, oppure una gomitata, che in realtà nell'hockey sono anche piuttosto frequenti. Infatti la volta scorsa stavamo anche parlando di quanto l'equilibrio e la coordinazione siano parti fondamentali di questo sport, perché non è assolutamente facile mantenerli. Anche questo secondo me è una tematica da approfondire, anche quelli che sono gli aspetti diciamo più importanti di questo sport. Secondo me è una cosa abbastanza interessante, perché è uno sport veramente difficile, perché Ci vuole veramente tanta coordinazione, ma proprio tanta coordinazione, ci vuole anche forza fisica, quindi una serie di caratteristiche che secondo me è interessante andare ad approfondire più nel dettaglio. Quindi gomitate e falli di questo tipo comportano appunto sono sanzionate con l'uscita dal campo per 2, 4, 5 minuti, mentre invece una sanzione più grave nel caso in cui si faccia partire una rissa, quindi questo è abbastanza, viene punito molto severamente con l'uscita dal campo dei protagonisti della rissa anche per 10 minuti, e poi ovviamente tutti i falli che possono essere falli di reazione, un po' come funziona nel calcio, quindi eventuali pugni, calci e proprio falli di reazione non giustificati magari dall'azione del gioco vengono puniti molto severamente. Per quanto riguarda invece quelle che sono le principali realtà dell'hockey sul ghiaccio in Italia, in realtà non è uno sport, come abbiamo detto, estremamente seguito, e infatti anche in Italia non è che le squadre siano molte. Il campionato di Serie A per esempio è composto da 15 squadre, di cui 7 sono italiane, 7 sono austriache e una è slovena, e peraltro non è neanche organizzato questo campionato dalla federazione italiana di rugby, bensì dalla federazione delle Alpi. Vi è poi la Serie B e peraltro non funziona come per esempio negli altri sport, come nel calcio ad esempio, che le squadre di Serie B che arrivano prime si garantiscono l'accesso alla Serie A, quindi non esistono promozioni e retrocessioni, ma le squadre quelle sono e quelle rimangono invariate. E peraltro l'hockey sul ghiaccio, soprattutto in Italia, è caratterizzato proprio da una carenza di squadre che spesso, anche se ci sono, non hanno le disponibilità economiche per iscriversi ai campionati. Infatti sono numerosi i casi di squadre che anche se magari si erano garantite l'accesso per esempio al campionato di Serie B o al campionato di Serie C, non possono parteciparvici perché appunto non hanno le disponibilità economiche e le risorse per potersi iscrivere. Quindi è uno sport molto controverso in Italia. Sarebbe molto interessante, anzi sarà molto interessante andare ad approfondire questa situazione nella prossima puntata, nella quale andremo a intervistare una persona che l'hockey lo vive da dentro. Non so se tu altre considerazioni da fare in merito a questo sport.
No, parlando più a livello mondiale, i paesi dove è più praticato sicuramente sono paesi freddi, paesi nordici come il Canada, ovviamente gli Stati Uniti, Russia e Finlandia, ma è anche molto popolare in altri paesi dell'Europa centrale come Slovacchia, Austria e Svizzera. Ovviamente è più praticato in
Avete
Nord America,
ascoltato
in Canada
Beep
sport nazionale
e un podcast di Beep
negli
Network,
Stati Uniti
scritto e
molto,
condotto
molto
da Denis Calò e Michele Viscardi.
Infatti negli Stati
la
Uniti
supervisione tecnica
diciamo,
e il montaggio sono di Cristiana
NHL,
Lacqua
National Hockey League, che appunto è un campionato strutturato circa come l'NBA, quindi squadre est e squadre ovest, 32 squadre totali, quindi 16 squadre di est in un girone, 16 squadre di ovest in un girone, poi ci sono i playoff e la finale che è appunto la Stanley Cup, che appunto è uno dei trofei più importanti nel mondo dello sport americano e non. Anche questa puntata è terminata, vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngready.it e su tutte le piattaforme podcast come Beep Sport, e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà tra 2 settimane.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.